difficile perché sono tutte domande che avrebbero bisogno di essere veramente proprio prese e avrebbero bisogno di tempo. Allora, diverse però, alcune almeno, si sono ripetute e c'era la questione della elezione, no? Quella, chi sono gli eletti, cosa vuol dire quella frase, gli eletti, e qualcuno chiedeva anche, ma il rapporto tra l'elezione e la libertà? È un linguaggio, nel greco del Vangelo questa parola, in questa parabola, letteralmente significa chiamati, quindi l'elezione è una chiamata, però, allora, e questo è importante perché come criterio va usato sempre nella scrittura, per capire i punti, fossero anche dell'Antico Testamento o del Nuovo, poco chiari, no? Dove non tutto è, no? Ci sembra che le cose non funzionino tanto, e quindi per esempio, ma allora siamo eletti, siamo tanti, siamo pochi, siamo liberi, no? Questo è un punto nodale, un punto che può fare problema. Quando c'è un problema, la scrittura va tenuta insieme. Cioè, il punto che non capisco lo posso capire alla luce, no, della scrittura, alla luce della Bibbia, alla luce di altre pagine. La Bibbia si capisce con la Bibbia, dicevano i padri della Chiesa. Allora, due punti imprescindibili. Uno è preso in un versetto della prima lettera a Timoteo, che dovremmo sapere tutti a memoria. Dice: Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi. Punto. Questa è chiamata anche la verità fondamentale della teologia. Cioè, questo è il dato con cui ogni dubbio si deve confrontare. Quindi quando ti trovi una parabola che dice, ma qua com'è? Siamo eletti? Cioè, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi. Ecco, il che significa che invitati sono tutti, che chiamati sono tutti. E che se qualcuno poi alla fine non si siede a tavola, non è per volontà di Dio, perché la volontà di Dio è che tutti arrivino a sedersi a tavola. Ricordate sempre la scena finale della parabola del figlio il prodigo nel Vangelo di Luca, dove il fratello maggiore che gli viene nervoso, perché il figlio, la festa, le dà la festa, no? Le danze, eccetera, io che ho sempre lavorato, bla bla bla. E se ne va, e il padre uscì fuori a pregarlo di entrare alla festa. Figlio, tuo fratello era morto, sei tornato in vita, eccetera, no? E la parabola si chiude così, non si sa se sto figlio, cioè se fratello maggiore è entrato o non è entrato, non lo dice. Quello che dice è che il padre esce a pregarlo di entrare. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi. Se poi qualcuno non vuole entrare, ecco, non è perché Dio non lo vuole dentro, anzi, piuttosto lui esce a pregarlo di entrare. Si capisce questa cosa, no? E qui allora c'è il tema dell'elezione, che non è un tema, no, che non dice che qualcuno è più fortunato di altri e altri no, no? No, tutti. Ed è in gioco anche il tema della libertà, no? Quella del figlio maggiore, di fronte al padre che esce a pregarti, di fronte ai servi, ai profeti che ti dicono guarda che c'è un altro modo, dipende che cosa vuoi fare tu alla fine. Ecco, non so se ho risposto un po' a chi aveva questo dubbio, e legata forse un po' a queste questioni c'era anche una domanda che riguardava i crocicchi. Ce n'era più di una. Per esempio, una diceva: talvolta i crocicchi diventano mete scomode per il re, no? Queste strade, no? Ma non per il re. Il re per le strade ci sta benissimo. Pensate a Gesù. Gesù è entrato nei palazzi, ha mangiato con tutti, per carità, anche a casa dei farisei, ma la gran parte del Vangelo lo vediamo per strada. Il re non ha nessun problema a stare per strada, non ha nessun problema a stare a contatto nei crocicchi, cioè a stare nelle vite complicate. Noi abbiamo voluto semplificare tantissimo, no? E quindi tutto deve essere a norma di legge, tutto deve essere perfetto, tutto deve essere regolare, perché se non sei in una posizione regolare non fai la comunione, ok? Ma il Signore nelle vite irregolari non ha mai avuto problema a stare, a scendere, non sono problemi nostri. Quindi il re, il Signore, con i crocicchi, con le vite complicate, non ha problema, non ha problema. E qualcuno anche sempre riguardo i crocicchi diceva: ma quali sono, no, oggi allora questi punti, no, dove... Ma questa potrebbe essere, mi viene a dire, un... così anche un lavoro per voi, no? Come parrocchia, come comunità, io non lo so quali possono essere i vostri, dico, perché io non vivo qua, non lo so quali urgenze, quali potrebbe essere proprio cammino per voi, no? Vivere la vita pastorale aprendo gli occhi, no? Ma chi è che c'è che non sta bene? Chi è che c'è che non sta comodo? Chi è che c'è che ha bisogno di essere cercato? A volte in comunità anche. A volte queste cose ci sono anche in comunità, persone che in realtà non sono proprio accolte, si sono affacciate, nessuno gli è andato incontro, potrebbe anche essere. Oppure le urgenze sociali di oggi, non lo so, provate voi, secondo me, a camminare su questo. Certo che a livello di chiesa occidentale, di chiesa italiana, penso che possiamo davvero lavorare su questa apertura dello sguardo a tutte quelle condizioni, situazioni che abbiamo definito irregolari e che abbiamo detto che finché non si mettono a posto non entri, non fai la comunione, non sei, no? Lì sono dei bei crocicchi e forse noi dobbiamo aprire lo sguardo su queste cose qua. E una domanda anche forse collegata a questa, chissà se la ritrovo, chiedeva: ma alla tradizione, forse i temi del presente, sì, il ruolo della, chissà se la ritrovo, della tradizione rispetto a... non la ritrovo. Rispetto a questo, no? La ritrovassi la potrei dire per come è stata fatta, ma mi sembra di ricordare questo nesso, no? Cioè la domanda era sulla... esprogrammazione. Sì, qualcuno ha detto sprogrammazione. Io ho detto scombinare, ma è stato bello che è stato recepito come sprogrammare, no? Come facciamo a lasciarci sprogrammare alla luce della tradizione, no? E di quello che invece la tradizione. Adesso bisognerebbe capire cos'è la tradizione effettivamente. Quando diciamo la tradizione, che cosa intendiamo? Perché spesso siamo più papalini del Papa, cioè a volte quando ci impuntiamo sulle cose, su cui, ma manco la Chiesa si è impuntata effettivamente. E quindi capire bene che cosa sia la tradizione, farsi anche molto accompagnare dal Vangelo. Ci sono dei punti del Vangelo, mi viene in mente capitolo 7 del Vangelo di Marco, per esempio, quando Gesù discute con i farisei, che loro sono legatissimi alla tradizione: come mai i tuoi discepoli non si lavano le mani prima di mangiare fino al gol? Perché lo facevano le abluzioni, e come mai non si rispetti il sabato, no? Tutta questa cosa. Gesù svolta e dice: ma voi per seguire queste cose avete dimenticato la parola di Dio, E di cose simili ne fate molte. Per seguire tradizioni degli uomini che avete inventato voi, vi siete dimenticati la parola. E non è che una roba che vale solo per i farisei di 2000 anni fa, vale anche per noi tutte le volte che mettiamo i paletti, tutte le volte che diciamo se non fai questo sei fuori, se non, no, ma non lo so, pensate voi a che cosa può essere, no? Cioè, attenzione alla tradizione, no? Perché già nel Vangelo c'è scritto che il rischio è di andare dietro a cose che sono importanti per noi ma non per il Signore. E quali sono le cose importanti per il Signore? C'era una domanda che in fondo chiedeva un po' qualcosa del genere, no? Come facciamo, come faccio a essere l'invitato? Come faccio a scoprire davvero chi sono, no? A non stare nella fede non sapendo chi sono? C'era una cosa del genere, no? Ecco, lo collegherei a questo. Come faccio? Devo? Posso? Io ve lo auguro, perché è bellissimo farlo, stare tanto col Signore, cioè stare proprio a guardarsi, a parlarsi, quello che c'è nella fine della parabola, lui che ti fa una domanda, tu che gli rispondi, no? Quando alla fine diceva il testo degli altri non osavano interrogare, avere il coraggio di interrogare, avere il coraggio di chiedergli, Signore, oh, ma sta cosa, ma ti sembra, non la capisco, fammela capire. Cioè stare in una relazione molto familiare con Lui, in cui ci si guarda, in cui ci si parla, in cui ci si dice, no? Dico sempre, col Signore dobbiamo stare molto a nostro agio, no? Non dobbiamo mettere l'abito da sera quando veniamo qua davanti, non ha bisogno che facciamo finta di essere truccati, bellini, no? Cioè possiamo stare proprio come siamo, per cui se abbiamo dentro... Ci sono dei salmi nella Bibbia che si chiamano salmi imprecatori, avete presente? Avete mai sentito parlare dei salmi imprecatori? Non li conoscete perché nella liturgia non li legge, no? Cioè, leggiamo nella liturgia delle ore o nella messa quasi tutti i salmi tranne quelli imprecatori o quei versetti. Quali sono i salmi imprecatori? Sono quelli in cui il salmista, pregando, dice... Senti, quello là mi ha fatto questo, tu adesso lo devi ammazzare, gli devi far morire i figli, gli devi... cioè sono quelli dove qualcuno ti ha pestato i piedi e tu lo vuoi, cioè no, proprio guarda, ti monta una rogna, è brutto, eh? Infatti la Chiesa non li legge, però è bello che ci sono, perché vuol dire che davanti a Dio, cioè noi le possiamo davanti a Dio possiamo dire... Se stiamo vivendo una cosa che davvero ci fa proprio, no, sentire arrabbiati, non è che dobbiamo far finta, mettere il sorrisino e dire il rosario. Dobbiamo dire dentro, guarda, quello lì, guarda proprio, ma fai... Tanto il Signore non lo fa, possiamo stare tranquilli, non è che se gli diciamo fagli morire tutti, non lo fa, no? Possiamo dire... Però è bello che la Bibbia ci insegni a stare davanti a Lui con questa proprio libertà, con questa familiarità. Allora, come faccio a scoprire chi sono? Devo stare molto con Lui e frequentare tanto, tanto, tanto la parola. Perché la parola ce lo dice Lui, quali sono i suoi gusti, cosa gli piace, come ragiona, come guarda le cose, come parla, per cui se la frequenti tanto, certe idee poi non le capisci che non sono nel Vangelo, anche se le fai passare come super cristiane, no? Cioè in questo momento nella Chiesa c'è una parte di Chiesa che è convintissima, una parte di cristiani, io li chiamo i cattolici con la K, quelli che, mamma mia, che sono straconvinti di cose che sono profondamente contrarie al Vangelo. E come fanno ad essere straconvinti? Basta non leggere il Vangelo. E dopo tu pensi che quella lì è la fede. Quella non è la fede, quella è una roba che fa stare te molto al sicuro. Ma col Vangelo non c'entra niente. Quindi io dico questo, cioè... come faccio a essere invitato, come faccio, no, a entrare in questa logica? Stare il più possibile col Signore, leggere, stare, non importa se non si capisce subito. Intanto si, cioè, la parola ti entra dentro, ti plasma, la conosci, diventa qualcosa per cui se poi vedi una roba che è proprio diversa, la senti, la differenza. C'era una parrocchia nella mia diocesi dove per un certo periodo c'è stato un istituto religioso molto problematico, attualmente anche commissariato dal Vaticano, che sono arrivati, hanno creato una situazione molto difficile che ha portato una grande divisione tra le persone. E alcuni sono stati proprio mandati via e questi preti li chiamavano le mele marce. E queste mele marce che hanno dovuto andarsene proprio dalla parrocchia, prima di andare via cacciati, hanno tentato più e più volte di parlare con questi padri, no? E siccome c'erano già tante persone che se n'erano andate, dicevano: ma cerchiamo di trovarci, troviamoci una sera tutti insieme, parliamoci, facciamo una cena insieme, parliamo, chiamiamo questi qua che sono andati via. E lo dicevano a questi parroci, no? E uno di loro aveva risposto: ma io non posso perdere tempo con questi che se ne sono andati, io ho questi a cui adesso devo pensare. E questo signore che mi raccontava questa cosa diceva: però io mi ricordo che il Signore diceva che se hai perso una pecora, allora se tu il Vangelo lo conosci, ti difendi da visioni che sono ideologie ma non sono Vangelo. Riconosci, fai, trovi le differenze, lo senti. Allora ecco, secondo me questo, stare tanto con la parola, e questo ci mette in un dialogo, ci porta ad una familiarità, e poi guardarsi tanto con il Signore, stare con Lui, parlarsi, guardarsi. Ecco, questo è un invito per tutti, questo ci fa già stare a mensa. Ecco, qualcuno chiedeva: ma questa mensa c'entra con l'Eucaristia? Vabbè, certo, certo che l'Eucaristia, no, e dovrebbe essere, no, questa tavola comune, questo anticipo. Dovrebbe essere, sapete quando c'è il film che deve uscire, no, non è ancora uscito, c'è il trailer. Ecco, l'Eucaristia dovrebbe essere il trailer di quello che dovrebbe poi proprio essere, no? Questo stare tutti insieme bene, con una vita che circola, che condividiamo, con questa comunione che ci fa stare con il cuore in festa. Certo che dovrebbe essere questo, dovrebbe essere l'anticipo, lo spot, no? Quella cosa che dovrebbe. A volte lo è, a volte, però non è solo l'Eucaristia il luogo in cui si vive questo, no? Il bello dell'Eucaristia nei Vangeli è che ci viene raccontata in due modi. I sinottici ci raccontano che è stato spezzato il pane, preso il vino, no? Che è quello che noi facciamo, ripetiamo nella celebrazione. Ma Giovanni ci dice che Gesù si è chinato e lavato i piedi. Che vuol dire? E questa cosa si può fare anche fuori dalla celebrazione, anche quella è eucaristica. Anche questo è profetico, no? Ecco, ma non so, un po' così ho cercato di raccogliere le vostre suggestioni e le vostre domande. Sono le 7. E quindi non so. Grazie. Queste cose, perché ci sono scritte delle cose proprio belle, cioè si sente che dentro è stata rimescolata proprio un po' di vita e si sente che sono vere. Ecco.